to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one more long. Oh, I haven't got
sei minuti dopo le 9, eccoci qua con la seconda parte del giorno delle locuste. Ancora una volta buongiorno al professor Di Stefano e ben arrivato al professor Alessandro Santoro.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, professor Santoro, come sempre nella seconda parte ripartiamo da lei, ma prima di entrare in argomento le volevo chiedere se alla sua bimba piace Andreone il mago del favolone.
L'altra volta l'aveva sentito, oggi è impegnata a fare i compiti di matematica e quindi non l'ha sentito, ma magari glielo facciamo sentire dopo. Sono sicuro che le piacerà. Ormai è diventato bravissimo.
Sì. No, ma glielo chiedevo perché il mio bambino più piccolo, per esempio, mi ha già chiesto il pupazzo di Andreone, il mago del favolone. Io ho provato a contattare la Clementoni, mi hanno detto bella idea, però ne parliamo più avanti. Lei, professor Di Stefano, è d'accordo se poi commercializziamo il pupazzo di Andreone?
Beh, insomma, dipende. Io che sono... la destinazione degli incassi.
Beneficenza.
Ah beh, allora sì, sono d'accordo.
Lei stava per dire io sono d'accordo, professor Santoro.
Assolutamente. Io mi prenoto subito per comprarne certo, almeno 10 esemplari.
Lo zimbellone, altro che Andreone, mago del favolone.
Parliamo invece del federalismone, quello sanitario, professor Santoro, che è argomento di grandissima attualità.
Sì, credo che oltre all'attenzione sui numeri, peraltro quello che abbiamo detto venerdì scorso sulla confusione dei numeri sta ormai emergendo con, grande chiarezza, però possiamo fare, dobbiamo fare una riflessione forse anche più di sistema, e cioè che la scelta che ha fatto l'Italia ormai da anni di organizzare il suo sistema sanitario su base regionale con sostanzialmente 20 sistemi sanitari diversi, a fronte di un fondo di finanziamento nazionale, sta mostrando in questa emergenza tutta la sua criticità. Ricordiamoci che la scelta federalista, cioè la scelta di decentrare l'organizzazione di un servizio, dovrebbe avere come sua giustificazione una maggiore efficienza, perché gli enti territoriali dovrebbero essere maggiormente capaci di intercettare, individuare i bisogni e le risposte ai bisogni sul proprio territorio rispetto all'ente centrale. Ciò detto, a parte il fatto che non si comprende, e sta venendo fuori anche drammaticamente in questa emergenza, perché allora non siano i comuni, quantomeno i comuni di certe dimensioni, che possono farlo a gestire questi servizi, ma ciò detto è evidente che la molteplicità, la eterogeneità delle risposte che sono state date a livello regionale a questa emergenza sta contribuendo a creare grande confusione e scarsa comprensione di quello che accade, perché le regioni hanno adottato strategie diverse, ne abbiamo lette di ogni, abbiamo letto che per esempio il Trentino ha adottato un atteggiamento molto cautelativo, molto preventivo, mentre anche negli ospedali già da gennaio, mentre invece la Lombardia non l'ha fatto. Uno si chiede perché questa difformità di comportamento. Oppure nella famosa strategia di tamponamento, cioè di effettuazione dei tamponi, basta vedere i numeri per rendersi conto che ci sono delle strategie diversissime da una regione all'altra. Dal tamponamento a tappeto, se non a tappeto comunque diffuso, del Veneto a quello lombardo che cambia nel corso del tempo, addirittura differenze tra una provincia autonoma e l'altra. Se voi guardate i numeri di Bolzano e Trento, sono diversi l'uno dall'altro, perché lì interviene l'autonomia addirittura a livello provinciale. Credo che una delle cose che dovremmo fare quando sarà finita questa crisi è veramente riflettere sulla opportunità di avere questa moltiplicazione di modelli e di catene decisionali, perché di fronte a eventi come questo, che ci dicono i virologi probabilmente si potranno ripetere per il modo stesso in cui è strutturata la nostra economia e il nostro modo di vivere, sono assolutamente inadeguate, e non sono inadeguate solo nell'emergenza, in realtà, perché ci sono buone ragioni per dubitare di una simile organizzazione anche in tempi, diciamo, normali, proprio perché si dà luogo a 20 sistemi sanitari diversi che offrono livelli di servizi diversi, e al di là del rispetto del livello minimo dei servizi essenziali, questo genera tutta una serie di disparità, di iniquità, genera spostamenti di persone che devono andare da una regione all'altra per trovare una cura adatta, oltre al fatto che il ruolo del privato è spesso, diciamo, eccessivo rispetto a ciò che sarebbe giustificato. Oltre a questi problemi, questa emergenza sta mettendo in luce una assoluta inadeguatezza di questo modello, per cui spero che su questo si possa aprire una riflessione.
Difficile non sottoscrivere lo spunto che ci offre questa mattina il professor Santoro, anche perché se il misuratore è sul terreno dell'efficacia e dell'efficienza, i risultati in questo momento sono sugli occhi di tutti. Tra l'altro, visto che citava Bolzano, per esempio, vale la pena, perché non l'abbiamo fatto nei giorni scorsi, perlomeno non l'ho fatto io, volevo farlo, poi mi sono dimenticato, citare molto brevemente la singolare storia proprio del Alto Adige, dove nelle edicole sono state distribuite in 300.000 pezzi delle bandane anticoronavirus, costo complessivo 700.000 euro, prodotte dal cugino dell'assessore alla sanità della provincia di Bolzano. Una di quelle storie che normalmente si attribuirebbe al meridione, e invece accadeva in Alto Adige. Va da sé poi che la bandana anticoronavirus nulla serve per proteggersi, così come farebbe una mascherina invece che ha tutti i crismi per poterlo fare. Va bene, professor Santoro, grazie per essere stato con noi anche oggi, e le prometto che il pupazzo di Andreone, lo dica anche alla sua bambina, appena verrà prodotto sarà davanti alla sua porta.
Perfetto, ci conto, glielo dico appena finisce di fare le audizioni con la prova.
Mi raccomando, buon lavoro anche a lei, so cosa significa. Arrivederci, buona giornata, buona giornata. Allora, professor Di Stefano, noi invece ripartiamo da, l'aveva parzialmente anticipato prima a proposito della Germania, da un quadro delle misure che nel frattempo sono state adottate dai vari governi.
Sì, ne offre una lettura credo interessante quest'oggi La Stampa, pagina 5, fa una fotografia appunto dei provvedimenti principali che sono stati adottati. Forse il più significativo dopo quello degli Stati Uniti è senza alcun dubbio quello adottato dal Regno Unito, anche questo a sorpresa, perché il governo ha assunto un provvedimento in base al quale è pronto a pagare l'80% degli stipendi dei lavoratori britannici fino a 2.500 sterline a persona, questo almeno per 3 mesi, e cioè almeno fino alla fine del blocco che Johnson, nonostante le dichiarazioni e le ostentazioni sull'immunità di gregge, è poi stato costretto ad adottare. E inoltre gli esercenti non dovranno versare l'IVA fino a fine giugno, e il governo ha previsto 330 miliardi di sterline di garanzie sui prestiti e la sospensione delle imposte sulle imprese locali per i settori della vendita al dettaglio, del turismo e del tempo libero per 12 mesi. Al secondo posto, come dicevamo, la Germania, perché alla fine il pacchetto di aiuti che è stato varato dal Bundestag non vale 550 miliardi, bensì il doppio, 1.100 miliardi, l'intervento più grande mai messo in campo nella storia della Germania. La manovra si regge su 156 miliardi di debito in più, cioè maggiori spese e minori entrate, e un aumento anche della soglia di debito, perché sostanzialmente è stato creato un nuovo fondo di stabilizzazione economica che dovrebbe mobilitare 600 miliardi di euro, 400 di garanzie per i debiti delle imprese, 100 per prestiti o investimenti azionari e altri 100 per sostenere la famosa banca di investimento statale, la KfW, che già nella crisi del 2009 era intervenuta salvando molti istituti di credito che, lo ricordiamo ancora oggi, come Commerzbank vedono la partecipazione dello Stato come principale azionista. Il governo federale offrirà poi alle piccole imprese fino a 50 miliardi di sovvenzioni, e nel pacchetto sono compresi anche 3,5 miliardi a favore della sanità e altri 55 miliardi da utilizzare liberamente in caso di necessità per combattere la pandemia. Ugualmente rilevante è l'intervento della Francia. La Francia ha deciso sostanzialmente anche in questo caso una garanzia statale sui prestiti bancari fino a 300 miliardi di euro, un piano di 4 miliardi di euro messo a disposizione dalle agenzie pubbliche per le start-up che sono state messe in difficoltà dall'epidemia, oltre ovviamente al sostegno a favore dei lavoratori. Ma la Francia, lo ricordiamo, è uno di quei paesi che ha comunque una forma di salario sociale molto consistente, e quindi viene ampliata la platea dei destinatari, ma viene mantenuto lo stesso provvedimento. Anche la Spagna, che sembra quella più in difficoltà con l'Italia per effetto della diffusione della pandemia, ha deciso per il momento di mobilitare 200 miliardi di euro, una cifra vicino al 20% del PIL, per far fronte alle conseguenze appunto della crisi. 117 saranno integralmente pubblici, cioè 100 di garanzie sui prestiti, 17 di aiuti alle imprese, e poi il resto sono interventi di allungamento, sospensione delle imposte. In questo caso mancano però degli strumenti specifici, perché per i sussidi di disoccupazione sono stati stanziati solo 600 milioni, e la stima, secondo appunto l'andamento economico spagnolo, è che saranno completamente insufficienti rispetto alla dimensione appunto dell'effetto della frenata di molte attività produttive.
Ecco, a sentire tutti questi numeroni, i nostri numeri sembrano piccoli piccoli.
Sì, a sentire questi numeroni, effettivamente i 25 miliardi del pacchetto del primo decreto sembrano piccoli, e infatti Conte in Senato ha ipotizzato un'altra manovra da 50 miliardi che potrebbe essere varata prima di Pasqua. Molta parte di queste manovre che abbiamo descritto sono prevalentemente di coperture e di garanzie più che di investimento o di finanziamento diretto. È molto probabile che da questo punto di vista uno dei problemi che si verrà a creare più in modo molto chiaro nei conti pubblici sarà la necessità di rifinanziare la cassa integrazione. Già si parla del fatto che l'INPS per la gestione della cassa integrazione dovrebbe aver bisogno, solo l'INPS, di una trentina di miliardi per far fronte al boom delle domande che saranno conseguenti ai blocchi produttivi, soprattutto nei settori che sono già fermi dalla fine di febbraio, cioè quelli del turismo, dei servizi, della ristorazione collettiva, bar e esercizi commerciali, che sono quelli che allo stato stanno prevedendo gli effetti più pesanti dal punto di vista dell'andamento economico.
Ecco, giusto per avere un numero tra tanti, anche perché poi, come dire, all'Italia con 600 milioni è stata dentro ai conti che ha fatto il primo decreto Conte, con tutte le polemiche accessorie del caso, all'Italia ha annunciato altri 2.900 dipendenti in cassa integrazione straordinaria, che vanno ad aggiungersi a quelli che già lo erano, raggiungendo quota quasi 7.000 in CIGS. Andiamo a vedere altri dati, che sono quelli che ha dato Confcommercio, che ha stimato, per quanto riguarda i suoi aderenti, una perdita possibile di 52 miliardi di fatturato se il blocco delle attività dovesse protrarsi sino a ottobre. L'orizzonte ottobre è ovviamente l'orizzonte iper straordinario.
Sì, è l'orizzonte veramente più pessimistico e forse anche meno realistico, ma è un orizzonte però che tiene conto di un elemento che non bisogna dimenticarsi e che sta emergendo nelle cronache molto a livello anche locale, e cioè il fatto che sostanzialmente molte delle attività potrebbero non riaprire perché in difficoltà nel riprendere appunto la normale operatività da questo punto di vista. Quindi se è vero, come probabilmente sarà così, che lo stop, il lockdown non potrà essere fino ad ottobre, sicuramente però bisognerà fare i conti appunto con l'effetto che si verifica già in alcuni contesti territoriali di una incapacità a rimettere in moto l'attività. L'impatto sul PIL solo nel settore del commercio, insistiamo perché qui stiamo parlando solo esclusivamente di questo, sarebbe di un calo del 3% appunto riconducibile a questo comparto. Gli alberghi e la ristorazione sono quelli che potrebbero avere il calo principale, il meno 21,6%, pari a una perdita di 23 miliardi di consumi nel 2020, poi il trasporto e l'acquisto di autoveicoli, come vedete, quindi non solo le attività che sono più tradizionali, ma anche i beni di investimento, meno 16 miliardi con un meno 12,7%, e poi la cultura al tempo libero, meno 10,8%, pari a 8,2 miliardi di perdita, l'abbigliamento meno 6,6 miliardi, meno 11,3%. Queste sono le stime del Centro Studi di Commercio, sono ovviamente le stime più pessimistiche, ma io credo che una parte di queste stime purtroppo siano abbastanza realistiche. Solo nell'area di Venezia, per esempio, si registrano più di 20.000 persone che hanno già perso l'occupazione e la possibilità del reddito per effetto appunto del blocco delle attività turistiche e commerciali che sono connesse che in questo settore, soprattutto nell'area di Venezia, annessa, è molto consistente.
Ecco, oltre ai settori più colpiti, che sono quelli già noti, compagnie aeree, turismo, lusso, anche gli altri che abbiamo elencato nel corso di questa puntata, il coronavirus potrebbe presentare il conto anche ai colossi del digitale.
Sì, ieri è venuta fuori una stima che è una stima ufficiale fatta dagli analisti, in particolare di Cowen e Co., che hanno fatto un'analisi su quali potrebbe essere l'impatto in termini di caduta della pubblicità online. Bene, nell'ambito delle FANG cosiddette, cioè Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, quelli che probabilmente avranno l'impatto più evidente sono tre, e cioè Facebook e Google da una parte e Apple dall'altra. Per Facebook e Google il 2020 si dovrebbe chiudere con un calo, una perdita di fatturato di 44 miliardi di dollari in minori incassi pubblicitari, meno 18% per Google rispetto a quanto stimato in precedenza, che comunque dovrebbe chiudere, lo ricordiamo, con 127 miliardi di fatturato netto, e meno 19% per Facebook, la cui dimensione di fatturato è prevista a 67,8 miliardi di entrate, e quindi in questo caso dovrebbe perderne 15,7 per effetto appunto della contrazione degli investimenti pubblicitari, soprattutto quelli legati alla vendita di prodotti e alla promozione di nuove iniziative commerciali. Per Apple il discorso è diverso, è legato soprattutto alla necessità di rinviare il lancio del nuovo iPhone che era prevista per settembre, e da Cupertino, dalla sede della Apple, si sta ipotizzando un rinvio di questo lancio, non tanto ovviamente per motivi di natura produttiva, perché la Cina ha ripreso a funzionare quasi a pieno ritmo, quanto per la impossibilità dei viaggi e la chiusura degli Apple Store, che in questo momento si sta verificando, come è accaduto prima in Cina, in tutta l'area europea e in larga parte degli Stati Uniti.
Sono le 9:25 minuti e quindi è arrivato il momento dell'apprezzata rubrica Veneto, rubrica ideata, condotta e realizzata dal professor Andrea Di Stefano.
Mi piace figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità. Mi piace figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità, per carità.
Prego, professore.
Allora, parliamo della vicenda di una mega truffa e associazione per delinquere ai danni dello Stato, che sfruttava il credito fiscale per la ricerca introdotto con decreto nel 2011. Sostanzialmente dei professionisti di Padova, molto quotati, con una loro sede in una delle piazze, diciamo, più importanti del centro storico a Padova, avevano messo in piedi un meccanismo per cui utilizzavano il credito, il beneficio che era garantito per chi faceva attività di ricerca, non facevano attività di ricerca, intascavano il 20% sul valore di ogni progetto e poi mettevano in campo anche un'operazione di vera e propria evasione fiscale che è stata stimata dalla Procura della Repubblica in 45 milioni di euro. Il tutto è partito solo grazie a un controllo dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto emergere che i progetti di ricerca che erano presentati ed erano perfetti, però erano solo sulla carta, perché in sostanza le aziende stavano utilizzando questo solo per recuperare credito fiscale, quindi per pagare meno tasse. Tutto era stato costruito appunto attorno a una società, Eidon Lab, con una sorta di no profit di Eidon, una realtà storica nell'ambito della ricerca industriale. Con questa Eidon Lab, l'azienda che investiva 100.000 euro per lo sviluppo di un software gestionale pagava 20.000 euro a Eidon Lab e a sua volta recuperava il 90% di questi 100.000 come credito fiscale. Un'operazione veramente molto consistente, che ha comunque anche portato all'evidenza come ben decine e decine di imprese, anche di una certa dimensione, avevano aderito a questa operazione truffaldina, che ha provocato sulla carta un danno per l'erario di alcuni milioni di euro, essendo complessivamente l'imponibile sottratto di ben 45 milioni di euro con soli 250 soggetti fiscali.
Mi piace figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela per carità. Mi piace figure con la lucane che Gigetta, dammela per carità, Gigetta, dammela
cosa potrebbe cucinare nel weekend?
Sì.
Faccio 2+2.
No.
Ma come no? I bigoli con la Luganega, glielo suggerisce la sigla della sua rubrica.
Ah, i bigoli con la Luganega. Sì, la vedo un po' complicata, però.
Ah, non ce li ha in dispensa?
No, non ce li ho in dispensa.
Vabbè, allora lasciamo, lasciamo stare. Non usciamo per andare apposta al supermercato proprio per fare questa bella pietanza della tradizione veneta. Professore, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Ancora una volta lontani ma vicini, noi e noi agli ascoltatori. Ci risentiamo venerdì prossimo. Io sempre da qui, lei sempre da casa sua, tutti nelle case degli ascoltatori, perché Radio Popolare resta in casa, però come dire, continua a entrare nelle vostre case. Grazie prof, mi stia bene.
A voi buona giornata e buon fine settimana.
Arrivederci.
Arrivederci.
Gigetta damea, gigetta damea, una bossa piena di vino. Gigetta damea, gigetta